Sono una sciocca a volermi dilungare su queste cose, così numerose che neanche tutti i volumi di Crisippo e di Didimo basterebbero a contenerle. Volevo solo farvi presente che, se tanto è stato concesso a quei maestri di primissima grandezza, è giusto usare qualche indulgenza a me, teologa di ben poco conto, se le mie citazioni non sono del tutto esatte. E ora, tornando finalmente a Paolo, parlando di sé, dice:
«Voi sopportate di buon grado i folli»,
seconda lettera ai Corinzi 11:19. E ancora:
«Accettatemi come un folle».
E poi:
«Non parlo ispirato da Dio, ma quasi come un folle».
E altrove di nuovo:
«Siamo folli a cagione di Cristo».
Avete sentito quali elogi della follia e da quale pulpito? E che diremo di quel suo raccomandare la stoltezza quale fonte per eccellenza necessaria in vista della salvezza?
Chi di voi sembra sapiente, divenga stolto per essere sapiente.
In Luca 34:25 Gesù chiama stolti i due discepoli cui si era accompagnato per la strada. Non so se ci si debba meravigliare, visto che allo stesso Dio San Paolo attribuisce un pizzico di follia dicendo:
«La follia di Dio è più saggia del senno degli uomini».
Prima lettera ai Corinzi 11:25. Origene, per certo, contesta che questa follia sia suscettibile di essere tradotta in termini umani, come nell'altro esempio:
«La parola della croce è follia per gli uomini che si perdono».
Prima lettera ai Corinzi 1:18. Ma perché mai insisto nel sostenere tutto questo con tante testimonianze? Non ce n'è bisogno. Se nei mistici Salmi 68:6 Cristo stesso dice al Padre: «Tu conosci la mia follia», e non per caso i folli sono sempre stati tanto cari al Signore. Per la stessa ragione, credo, per cui i sovrani guardano con diffidente antipatia le persone troppo intelligenti. Così accadeva a Cesare con Bruto e Cassio, mentre di quell'ubriacone di Antonio non aveva alcun timore. Così accadeva a Nerone con Seneca e a Dionigi con Platone, mentre si trovavano bene con gli uomini privi di acume. Allo stesso modo, Cristo costantemente detesta e condanna quei sapienti che hanno fiducia nella propria saggezza. Lo attesta chiaramente San Paolo quando dice:
«Dio sceglie ciò che il mondo considera stolto».
E che
«Dio aveva voluto salvare il mondo attraverso la stoltezza».
Perché attraverso la saggezza non era possibile. Prima lettera ai Corinzi 1. Dio stesso lo rivela con sufficiente chiarezza quando esclama per bocca del profeta:
«Manderò in fumo la sapienza dei sapienti e condannerò la saggezza dei saggi».
E ancora, quando Gesù lo ringrazia perché aveva rivelato ai piccoli, cioè agli stolti, il mistero della salvezza che aveva celato ai sapienti. In greco, infatti, il termine per indicare i bambini è infanti, nepioi, in contrapposizione ai sapienti, sophoi. Nello stesso senso vanno intesi certi motivi ricorrenti nel Vangelo. Gesù che fieramente si leva contro farisei, scribi e dottori e, viceversa, la sollecita protezione che accorda al volgo ignorante. Che altro vogliono infatti dire le parole «guai a voi, scribi e farisei», se non «guai a voi, sapienti» Matteo 23:13-27, Luca 11:42-43. Invece il suo rapporto con bambini, donne, pescatori pare fosse improntato a perfetta letizia. Anche fra le bestie Cristo predilige le più lontane dall'astuzia della volpe. Perciò preferì cavalcare un asino, anche se, volendo, avrebbe potuto senza rischio cavalcare un leone. Così lo Spirito Santo è sceso dal cielo in sembianza di colomba, non di aquila o di sparviero. Inoltre, nelle Sacre Scritture si ricordano un po' dappertutto cervi, capretti, agnelli. Aggiungasi che Gesù chiama pecore i suoi discepoli destinati a vivere in eterno. Né c'è animale più stupido di questo, stando anche al detto aristotelico «indole di pecora», che, come Aristotele avverte, tratto dalla stupidità di quell'animale, di solito si applica a titolo ingiurioso agli stupidi e tardi. Tuttavia Cristo si professa pastore di questo gregge, anzi, egli stesso si compiacque di chiamarsi Agnello, e Giovanni Battista lo indicò con questo nome. Ecco l'Agnello di Dio, denominazione che ricorre spesso anche nell'Apocalisse. Di qui una clamorosa conclusione. I mortali, anche quelli che coltivano sentimenti di pietà, sono stolti. Lo stesso Cristo, per venire in aiuto all'umana sapienza, lui che è la sapienza del Padre, si è fatto in qualche modo stolto quando, vestite le umane spoglie, si è presentato con sembiante di uomo, come si è fatto anche peccato per risanarci dai peccati, né volle porvi altro rimedio se non la follia della croce, valendosi di apostoli rozzi e ignoranti, cui ebbe cura di predicare come ottima condizione la stoltezza, distogliendoli dalla sapienza quando li esorta a seguire l'esempio dei bambini, dei gigli, del grano di senape e dei passerotti, esseri del tutto privi di intelligenza che vivono solo affidandosi alla natura, senza artifici, senza affanni, e quando proibisce loro di preoccuparsi della linea da tenere davanti ai giudici e di stare allerta per cogliere i momenti opportuni. Non devono cioè confidare nella propria saggezza, ma mettersi totalmente nelle sue mani. Allo stesso principio si ispira Dio, architetto del mondo, quando proibisce di assaggiare il frutto dell'albero della sapienza, quasi che la scienza fosse il veleno della felicità. San Paolo, d'altra parte, condanna la scienza apertamente come fonte di presunzione e di rovina, e credo che San Bernardo si richiamasse a lui, identificando il monte che Lucifero aveva scelto per sua sede col monte della scienza. Forse c'è anche un altro argomento che non dovrei tralasciare. La stoltezza trova grazia presso gli dèi. Al sapiente non si perdona, tant'è vero che chi implora il perdono, anche se ha peccato con cognizione di causa, adduce a pretesto la stoltezza e di essa si fa usbergo. Così, infatti, se la memoria non mi tradisce, nei numeri 12-11 Aronne cerca di stornare dalla moglie la punizione del Signore. «Ti prego, Signore, non giudicarci colpevoli, abbiamo peccato per mancanza di discernimento». E anche Saul, di fronte a Davide, si discolpa così. «È chiaro, dice, che ho agito da sciocco». E Davide, a sua volta, cerca di propiziarsi il Signore con queste parole. «Ti prego, Signore, non accusare il tuo servo di iniquità, ho agito da sciocco». Come se non potesse ottenere il perdono se non appellandosi alla sua stoltezza e alla sua insipienza. Prova di eccezionale efficacia, Cristo in croce, quando pregò per i suoi nemici, portò come unica scusa l'ignoranza. «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno». Luca 23:24. Nello stesso senso Paolo scriveva a Timoteo: «Ho ottenuto la misericordia divina perché nella mia incredulità ho agito per ignoranza». Prima lettera a Timoteo 1:13. Che vuol dire ho agito da ignorante, se non che aveva agito per stoltezza, non per malizia? Che significa perciò ho ottenuto misericordia, se non che non l'avrebbe ottenuta se la sua stoltezza non avesse deposto in suo favore? Fa al caso nostro il mistico salmista, che non mi è venuto in mente al momento giusto. Non ricordare le colpe della mia gioventù e le mie ignoranze. Salmi 24:7. Come avete sentito, adduce due argomenti: la giovane età, a cui sempre io, la follia, mi accompagno, e le ignoranze, ricordate al plurale per far intendere la grande forza della follia. Per non dilungarmi all'infinito, cercherò di riassumere per sommi capi. Se la religione cristiana sembra avere qualche parentela con la follia, con la sapienza non ha proprio nulla a che fare. Desiderate averne una prova? Guardate in primo luogo al fatto che bambini, vecchi, donne e anime semplici godono più degli altri delle funzioni religiose e perciò, per puro istinto, sono sempre i più vicini agli altari. Vedete inoltre che i primi fondatori della religione, con mirabile slancio, scelsero le vie della semplicità, mentre furono nemici acerrimi delle lettere. Infine, non c'è pazzo che sembri più pazzo di coloro che una volta per sempre siano stati conquistati in pieno dal fuoco della carità cristiana. A tal punto sono prodighi dei loro beni, trascurano le offese, tollerano gli inganni, non fanno distinzione tra amici e nemici, hanno orrore del piacere, digiuni, veglie, lacrime, fatiche, ingiurie sono il loro nutrimento, per nulla attaccati alla vita desiderano solo la morte. Per dirla in breve, sembrano affatto insensibili alle esigenze del senso comune come se il loro animo vivesse altrove e non nel loro corpo. E che altro è questo se non follia? Non dobbiamo dunque meravigliarci se gli apostoli sembrarono ubriachi di vino dolce, se Paolo sembrò pazzo al giudice Festo. Comunque, visto che una volta tanto ho vestito la pelle del leone, andrò più in là, mettendo in chiaro un'altra cosa. Quella beatitudine che i cristiani cercano di conquistare a così caro prezzo, altro non è se non una forma di follia e di stoltezza. Non badate alle parole, non c'è intenzione d'offesa, considerate piuttosto i fatti. C'è in primo luogo un punto di contatto fra cristiani e platonici. Entrambi ritengono che l'anima, irretita nei vincoli del corpo, trovi nella sua materia un impedimento alla contemplazione e alla fruizione del vero. Perciò Platone definisce la filosofia una meditazione sulla morte, perché, a somiglianza della morte, distoglie la mente dalle cose visibili e corporee. Perciò, finché l'anima fa buon uso degli organi del corpo, viene detta sana. Ma quando, spezzati i vincoli, tenta ad affermarsi in piena libertà e viene quasi meditando una fuga dal carcere corporeo, allora si parla di follia. Se per caso la cosa accade per malattia, per una qualche affezione organica, allora è pazzia conclamata. Tuttavia vediamo che anche uomini di questa specie predicono il futuro, sanno lingue e lettere che non hanno mai appreso in passato, ostentano qualcosa che appartiene decisamente all'ambito del divino. Non c'è dubbio. Questo accade perché la mente, libera in parte dall'influenza del corpo, comincia a sprigionare la sua forza nativa. Credo che per la stessa ragione qualcosa di simile accada nel travaglio della morte imminente. Gli agonizzanti, come ispirati, parlano un linguaggio profetico. Se ciò accade nell'ardore della fede, si tratta forse di un altro genere di follia, ma così vicina all'ordinaria follia che molta gente la giudica pazzia pura, e tanto più in quanto riguarda un pugno di disgraziati che in tutto il modo di vivere si scostano dal resto dell'umano consorzio. Qui di solito credo si verifichi il caso del mito platonico, di quelli che incatenati in fondo alla caverna vedono l'ombra delle cose e del prigioniero che, fuggito di là, tornando poi nell'antro, afferma di aver contemplato le cose reali e che loro si ingannano di molto, convinti come sono che nient'altro esista se non delle misere ombre. Il saggio compiange e deplora la follia di coloro che sono irretiti in così grave errore, ma quelli, a loro volta, ridono di lui come se delirasse e lo cacciano via. Allo stesso modo, il volgo ammira soprattutto le cose in cui la materia prevale e quasi crede che siano le sole ad esistere. Chi pratica la religione, invece, quanto più una cosa è attinente al corpo, tanto più la trascura ed è tutto preso dalla contemplazione dell'invisibile.
Gli uni mettono al primo posto le ricchezze, al secondo le comodità relative al corpo, all'ultimo l'anima, che, dopo tutto, i più neanche credono esista perché l'occhio non può scorgerla. Gli altri, invece, in primo luogo tendono con tutte le loro forze a Dio, il più semplice degli esseri. In secondo luogo a qualcosa che ancora resta nella sua cerchia, ossia all'anima, che più di tutto è vicina a Dio. Trascurano la cura del corpo, disprezzano le ricchezze e ne rifuggono come da cosa immonda. Se poi non possono esimersi dall'occuparsene, ne sentono il peso e la noia. Hanno, ed è come se non avessero, posseggono, ed è come se non possedessero. Nei singoli casi ci sono anche molte altre differenze di gradazione. Prima di tutto, benché tutti i sensi abbiano un legame col corpo, alcuni sono più corpulenti come il tatto, l'udito, la vista, l'olfatto, il gusto, altri più distaccati dal corpo, come la memoria, l'intelletto o la volontà. Dato che la potenza dell'anima risulta maggiore laddove concentra il suo sforzo, le persone religiose, poiché tutta la forza dell'animo loro si volge alle cose lontane per eccellenza dai sensi più corposi, subiscono in questi una sorta di ottundimento. Il volgo, invece, in essi raggiunge il massimo della potenza e il minimo negli altri. Si spiega così ciò che raccontano sia accaduto a certi santi di bere olio invece di vino. E anche fra le passioni dell'anima, alcune sono più legate agli aspetti carnali del corpo, come l'impulso sessuale, il bisogno di cibo e di sonno, l'ira, la superbia, l'invidia. Chi coltiva sentimenti di pietà le respinge senza remissione. Il volgo, al contrario, ne fa la fondamentale ragione di vita. Vi sono poi dei sentimenti intermedi quasi naturali come l'amore di patria, l'affetto per i figli, per i genitori, per gli amici. Il volgo ne riconosce in qualche misura l'importanza, ma quanti vivono secondo pietà cercano di sradicare dall'animo anche questi, a meno che non raggiungano quel supremo livello spirituale per cui si ama il padre non in quanto padre. Chi è generato infatti se non il corpo? E alla fine anche questo è opera di Dio Padre, ma in quanto è buono e porta in sé il lume di quella mente che sola chiamano sommo bene e al di fuori della quale sostengono che nulla merita di essere amato o desiderato. Con questo medesimo criterio giudicano di tutti i doveri. Tutto ciò che è visibile, se non è da disprezzarsi senz'altro, va tenuto in molto minor conto dell'invisibile. Dicono che anche nei sacramenti e nelle pratiche religiose si possono distinguere corpo e spirito. Per esempio, nel digiuno non fanno gran conto dell'astinenza dalla carne e dal pasto, che il volgo considera invece digiuno stretto. Bisogna che intervenga anche un controllo delle passioni, che si conceda meno del solito ai moti di ira o di superbia, perché lo spirito, già meno gravato dal corpo, si innalzi al godimento dei beni celesti. Altrettanto dicasi dell'Eucarestia. Benché non vada sottovalutato l'aspetto cerimoniale, questo per se stesso giova poco, o addirittura è pernicioso in mancanza dell'elemento spirituale, cioè del contenuto rappresentato da quei segni visibili. Si rappresenta la morte di Cristo, i mortali devono parteciparvi come attori, vincendo, sopprimendo, starei per dire seppellendo, le passioni corporee per risorgere a nuova vita, per fare in totale comunione fra loro, tutt'uno con Lui. Queste le azioni, questi i pensieri dell'uomo di fede. Il volgo, al contrario, crede che il sacrificio sia tutto nello stare quanto più è possibile accanto agli altari, ascoltando il rumore delle parole e badando ad altre quisquilie relative al rito. Quanto al pio, non solo nelle cose che abbiamo portato a esempio, ma in ogni occasione rifugge da ciò che è legato al corpo, tutto preso dall'eterno, dall'invisibile, dalla realtà spirituale.
Perciò, dato il loro radicale disaccordo su tutto, accade che uomini di pietà e volgo a vicenda si prendano per matti. Ma secondo me, l'appellativo si addice piuttosto alla gente pia che non al volgo, e ciò risulterà più chiaro se, come ho promesso, dimostrerò in poche parole che quel sommo premio altro non è se non una forma di follia. Considerate in primo luogo che qualcosa di simile già vagheggiò Platone quando scrisse che il delirio degli amanti è il più felice di tutti. Infatti chi ama ardentemente non vive in se stesso, ma in colui che ama, e quanto più si allontana da sé e si trasferisce in lui, tanto più gode. E quando l'animo si propone di uscire dal corpo e non usa debitamente dei suoi organi, a buon diritto, senza dubbio, si può parlare di delirio. Altrimenti che cosa vogliono dire le comuni espressioni «non è in sé» o anche «torna in te stesso» e «è tornato in se stesso»? D'altra parte, quanto più è perfetto l'amore, tanto più è grande, tanto più beato il delirio. Quale sarà dunque quella vita celeste che fa tanto sospirare le anime pie? Lo spirito, che è il più forte, sarà vittorioso e assorbirà il corpo tanto più facilmente perché già in vita lo avrà mortificato e indebolito in vista di una simile trasformazione. Poi sarà a sua volta mirabilmente assorbito da quella somma mente la cui potenza è infinitamente superiore. A questo punto l'uomo sarà interamente fuori di sé e solo per questo felice, perché, essendo fuori di sé, subirà non so quale ineffabile influsso di quel sommo bene che tutto trae a sé. Anche se questa felicità sarà perfetta solo quando le anime, ripresa l'antica veste corporea, riceveranno il dono dell'immortalità, gli uomini pii, dato che la loro vita è tutta una meditazione di quella vita immortale e quasi una sua immagine, possono talvolta pregustare qualcosa, una sorta di anticipazione di quel premio. Si tratta di una goccia da niente in confronto a quella fontana di eterna felicità, ma che vale molto di più di tutti i piaceri corporei, anche se potessimo farli convergere tutti in un punto solo. A tal punto la sfera dello spirito è superiore al corpo e quella dell'invisibile al visibile. Questa certo è la promessa del profeta. L'occhio non vide, l'orecchio non udì, non penetrarono nel cuore dell'uomo le cose che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Questa è la parte della follia che il passaggio da una vita all'altra non toglie, ma porta a perfezione. Quelli che hanno potuto parteciparne, pochissimi in vero, sono colti da un turbamento che alla follia è vicinissimo, fanno discorsi incoerenti, proferendo parole strane e senza senso, e poi, all'improvviso, mutano completamente d'espressione. Ora lacri, ora depressi, ora piangono, ora ridono, ora sospirano, insomma, sono davvero del tutto fuori di sé. Appena rientrano in se stessi, dicono di non sapere dove sono stati, se nel corpo o fuori del corpo, di ignorare se erano svegli o addormentati, di non sapere che cosa hanno udito, che cosa hanno detto, che cosa hanno fatto. Hanno solo dei ricordi che sembrano filtrare attraverso il velo della nebbia o del sogno. Una cosa sola sanno: di essere stati al colmo della beatitudine quando erano in quello stato, perciò piangono per essere tornati in senno, e soprattutto desiderano di essere in eterno in preda a quel genere di follia. Hanno appena pregustato la felicità futura. Dimentica di me stesso ho passato da un pezzo i limiti. Tuttavia, se vi pare che il discorso abbia peccato di petulanza e prolissità, pensate che chi parla è la follia, e che è donna. Ricordate però il detto greco, spesso anche un pazzo parla a proposito, a meno che non riteniate che il proverbio non possa estendersi alle donne. Vedo che aspettate una conclusione.
Ma siete proprio scemi se credete che dopo essermi abbandonata ad un simile profluvio di chiacchiere, io mi ricordi ancora di ciò che ho detto. Un vecchio proverbio dice: odio il convitato che ha buona memoria. Oggi ce n'è un altro. Odio l'ascoltatore che ricorda. Perciò, addio. Applaudite, bevete, vivete, famosissimi iniziati alla follia.